Ave Maria, cari fratelli tirati buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, parliamo, ecco, della sua vita nascosta, parliamo della sua vita d'impegno nel custodire, ecco, l'amore del Signore, l'amore di Dio. Siamo alla meditazione ventesima dell'Anonimo dell'Ottocento, che ripete un po' il Magistero dei Papi dell'Ottocento, soprattutto Pio IX, Leone XIII, il quale scrisse la prima enciclica su San Giuseppe. Vediamo la meditazione ventesima, quindi avviso della fuga in Egitto. Considera come tornati i santi sposi in Nazareth col caro deposito, appare un angelo in sogno a San Giuseppe. Gli dice: sorge, prendi il fanciullo e sua madre, fuggi in Egitto ed ivi trattieni fino a mio nuovo avviso, perché succederà che Erode lo cerchi per dargli la morte. Ecco un avviso drammatico, un grande dono fatto a San Giuseppe e a tutta la Chiesa senz'altro, no? Però, ecco, il grande patriarca Giuseppe obbedisce prontamente, vuole che, ecco, il bambino si salvi, che giunga all'età giusta per la sua missione e quindi, ecco, ascolta e soprattutto obbedisce. Ecco, non basta ascoltare la parola di Dio, dobbiamo anche metterla in pratica, fare sì che tutto quello che è scritto, ecco, si realizzi, si compia nel migliore dei modi. Ecco, e quindi ecco che cosa fa. Prende il bambino e scappa. Va in Egitto, non era un viaggio facile. E quindi va in Egitto con la sua sposa, va in un luogo che non conosceva. Un po' come Abramo, partì per un luogo senza sapere dove andava. Ecco, fuggì in Egitto. Gliel'ha detto il Signore, quindi anche la meta è scritta nel libro di Dio, è scritta in ciò che il Signore ha stabilito da sempre, dall'eternità. Il bambino doveva riparare in Egitto, perché era scritto dall'Egitto, ho chiamato mio figlio, no? Già nel libro della Genesi c'era il preavviso, il preannuncio di ciò che sarebbe stato di Gesù, perché il popolo si rifugia in Egitto per sfuggire alla carestia. Ecco, qui sfugge alla persecuzione. Anche Mosè, in fondo, salvato dalle acque, è in Egitto, vive in Egitto, si prepara in Egitto per la sua missione a favore del suo popolo. Quindi l'Egitto è stata una grossa sponda, ecco, per tutto il popolo di Israele, sin dai tempi antichi, sin dai patriarchi, sin da Mosè. Ecco, Mosè, in fondo, è uno dei discendenti di Giuseppe. Infatti comincia così il libro dell'Esodo. Ecco, sorse un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. Purtroppo la protezione per il popolo di Israele era Giuseppe, era il santo Giuseppe. E una volta morto, una volta passato a miglior vita, passato nel seno di Abramo, ecco, non poteva più difendere il suo popolo. E quindi è diventato preda, ecco, un po' delle paturnie, ecco, del regime assolutista, ecco, dittatoriale, dispotico del nuovo faraone, che appunto, al contrario del suo predecessore, non stimava il popolo di Israele, benché lavorasse, benché producesse mattoni per le costruzioni imponenti dei faraoni, delle città d'Egitto, però non bastava. Anzi, togliete la paglia, ecco, andassero a cercarla per conto loro, ecco, dovranno produrre lo stesso numero di mattoni, anche senza la fornitura di paglia, quindi lo sfruttamento assoluto, totale, del lavoro. Beh, ma come in tutte le società dispotiche, ecco, Solženicyn, quando scrive Arcipelago Gulag, dice che la forza lavoro più importante in Unione Sovietica era il lavoro degli schiavi, cioè degli zec, cioè dei prigionieri politici, che lavoravano moltissimo, facevano dighe, opere di estrazione mineraria, dell'uranio, addirittura pericolosissimo per la produzione atomica, e senza essere pagati, ovviamente, perché erano detenuti, quindi venivano costretti a lavorare incessantemente fino alla morte, spesso e volentieri, fino allo spirare dell'ultimo respiro. Ecco, quindi veramente degli schiavi, no? Altro che il lavoro sociale, lavoro retribuito, ecco, la proprietà data ai lavoratori, tutto il contrario. Fu una società antica, quella dell'Unione Sovietica, sulla base di quella romana, greca, ecco, sumera, egiziana, persiana, e tutte si fondavano la loro potenza sul lavoro degli schiavi, quindi sul lavoro non pagato. Io ti do da mangiare, ti lascio in vita e tu lavori per me per tutta la vita, fino alla morte. E beh, certo, è molto conveniente questo, perché non bisogna pagare i contributi, pensioni, non bisogna mantenere famiglie, ecco, ma solamente tenere in vita lo schiavo. Ecco, quindi, dunque, Giuseppe. Perché abbiamo fatto questo discorso? Perché ecco, Giuseppe è amato, no? Giuseppe è patriarca, non è il padrone. Giuseppe serve, ma non è uno schiavo. Serve per amore il Signore, eh? Lo fa con tutto il cuore perché vuole donare al mondo, a tutta l'umanità, la salvezza, perché solo Gesù la può dare. Chi può immaginarsi quali effetti si suscitassero nell'amantissimo cuore di Giuseppe a questo avviso così inaspettato? Chi sa idearsi qual ferita facesse nel tenerissimo cuore di Maria allorché sentì riferirsi le parole dell'angelo dal suo sposo Giuseppe? Qual maggior tribolazione di questa che un fresco bambinello pendente dal collo della madre, con la stessa madre poverella, sia costretto a fuggire? Certo, il dolore è grande per Giuseppe, il dolore è spaventoso, il dolore è inimmaginabile, perché il bambino è appena nato, ha bisogno di cura, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di prendere forze, di nutrirsi, di robustirsi. Questo viaggio, veramente Giuseppe è sempre in viaggio, no? Da Betlemme fino a Nazareth, da Nazareth fino a Enkarim, da Nazareth fino a Betlemme, da Betlemme fino in Egitto e poi di nuovo dall'Egitto fino alla Galilea, di nuovo a Nazareth, si chiude il triangolo, no? I viaggi di Giuseppe, beh, sono insomma molto intensi per allora, si chiudono a Nazareth quando è chiamato. Insieme a Gesù, figlio del falegname, ecco, lui è il falegname, il padre, ecco, di colui che poi sarà il figlio di Dio, che è riconosciuto come figlio di Dio. Ecco, vediamo allora Giuseppe che vive questa grande tribolazione, questo grande dolore, perché ha la responsabilità di questi due grandi santi. E qui considera col Crisostomo la grande fede di Giuseppe, il quale nell'udire che era necessaria la fuga all'autore della vita per non perdere la vita, non si scandalizzò né dubitò appunto in cuor suo, né si pose a considerare le molte e gravi apparenti opposizioni contrarie alle divine promesse, anzi neppure ricerca curiosamente dall'angelo il tempo del suo ritorno. Ma destato appena dal sonno, d'altro non pensa che ad eseguire gli ordini del cielo ed umilmente li adora. Ecco, si può chiedere cose straordinarie, ma pensiamo a quanti esodi, oggi c'è quello dei palestinesi, per esempio. Alcuni stanno fuggendo lì, dalle loro terre, i libanesi, sono fatti sloggiare con la forza in terre che hanno vissuto, che hanno lavorato, in cui hanno abitato per secoli, secoli e secoli, intere famiglie, intere generazioni, persino i cristiani che hanno delle basiliche imponenti, no? Delle chiese imponenti, il Libano, il culto maronita, devono lasciare adesso queste terre. Tutto è scritto nel libro di Dio, la sofferenza è grandissima, ma il premio del Signore che ci attende è molto molto più grande. Umilmente San Giuseppe adora, ecco, queste situazioni, adora questa fatica, adora questa disposizione divina. L'ha ricevuto dalla bocca dell'angelo il fatto di doversi trasferire, quindi non è una cosa sua, è qualcosa di molto più grande di lui, è qualcosa che, ecco, riguarderà esattamente, ecco, la vita, l'opera, la grazia, ecco, che è nel Signore. Ecco, quindi tutto ciò che sarà di peso per la vita degli uomini, per la vita, ecco, di ogni uomo che viene in questa terra, sarà sollevata. Sarà sollevata dal sacrificio di Giuseppe, sarà sollevata dal suo dono, dal fatto che lui si predisporrà totalmente al servizio del Signore. Il Signore ha bisogno dell'uomo, opera la sua opera solo per mezzo di uomini, no? Non fa tutto lui, vede anche, ecco, i santi moderni, Santa Bernadette, no? I pastorelli di Fatima sono chiamati a portare avanti il discorso della fede, sono chiamati a collaborare nella fede con il dettato della Madonna, con la disposizione della Madonna. Ecco, sono chiamati a questo. E allora, ecco, il Signore li ricompensa con la sua presenza, la sua vita, con il suo dono di fede e di grazia. San Giuseppe non parla, no? È umile, si fida ciecamente del Signore. Quello che pensa lo tiene sempre per sé, no? Non lo mette in giro. Ecco, vuole solo che si compia la divina volontà in sé, vuole solo che tutti conoscano Dio e colui che lo ha mandato, e colui che egli ha mandato, è Gesù Cristo, Signore. E quindi, ecco, sa di fare un atto universale, anche se è qualcosa di cui nessuno lo ringrazierà, no? Certamente Gesù e la Madonna, ecco, che sono con lui, ma non è che è scritto nei libri di storia che Giuseppe è andato in Egitto, è fuggito nella notte per salvare il suo bambino. E però è scritto nel libro di Dio, è scritto nella Bibbia, ecco, è scritto nella tradizione cristiana, noi ci crediamo, ecco. Noi ci disponiamo a imitarlo, a fare con coraggio quello stesso che lui ha fatto. Ecco, donarsi veramente a Gesù, anche nel rischio della vita, anche in quello che ci può costare molto, molto caro, anche in quello che potrebbe anche mettere a rischio la nostra stessa vita. Ecco, San Giuseppe è chiamato martire, no? Anche da certi teologi. Perché ha rischiato la vita per Gesù. Se fosse stato trovato che fuggiva in Egitto dai soldati di Erode, certamente sarebbe stato ucciso. Non ci sarebbe stata pietà per lui, perché aveva disatteso a un ordine del re. E quindi, ecco, non poteva in nessun modo, in alcun modo, cercare scampo da questo. Ecco, una volta i re erano molto molto assolutisti, certo avevano il loro consiglio, ma non è che facevano delle monarchie costituzionali per piacere al popolo, oppure si sottomettevano ad elezioni, no? Sì, il mandato divino superava tutto. Ecco, oggi abbiamo creato questo strumento di controllo che sono le elezioni. Oddio, ci può sempre essere qualche dittatore, ecco. Ci può sempre essere qualcuno che sfrutta il potere, anche se non fa il dittatore, però diciamo gli organi un po' che limitano questo potere sono in atto, ecco, oggigiorno, oggi come oggi. Ecco, l'ideale sarebbe che o il monarca o diciamo l'assemblea deputata al governo si affidassero a Dio, perché senza la grazia di Dio è impossibile fare qualcosa, qualcosa di buono. Qualcosa si fa, ma si fa il peccato che è una privazione del bene, il peccato che non serve all'edificazione della Chiesa, il peccato che non serve alla realizzazione del regno di Dio in terra, ma solo ostacola questo. E quindi non serve proprio niente. Ecco, e allora dobbiamo vivere intensamente quello che Giuseppe ha vissuto. Dobbiamo fare in modo che il nostro cuore si pieghi alle nostre facoltà intellettuali, visive, morali, fisiche, no? Le nostre capacità intellettive, ecco, la sapienza che apprendiamo, le persone che conosciamo, ecco, i titoli anche che abbiamo che ci permettono di lavorare, ecco, siano utilizzati come per Giuseppe, solo per il bene di Gesù e della sua Chiesa. Ecco, solo questa è la vita di Giuseppe, no? Ha obbedito, 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 ha portato con sé questo piccolo bambino, gli ha educato le cose fondamentali del vivere, soprattutto si è prostrato a lui. E in segno di riconoscenza e in adorazione, perché egli è il Signore, l'unico Dio, Dio di San Giuseppe, Giuseppe padre putativo di questo grande Dio, ecco, l'unico Dio che c'è e che sottometterà ogni cosa sotto i suoi piedi. Ave Maria, cari fratelli della De Buon Consiglio, abbiamo terminato la prima parte, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, parliamo di San Giuseppe nella sua accettazione della partenza per l'Egitto, questa fase mistica, dolorosa, però ecco, come un po' il calice che Gesù doveva bere, passi da me questo calice, però non come voglio io, bensì come vuoi tu. Questa fu la frase di Gesù. E questa fu la frase di Giuseppe, poteva anche non andare lì, diciamo, in Egitto, nel suo esilio, però si sottomette, quindi la volontà umana è sottomessa a quella divina. La rinuncia alle cose che gli sembrano più buone, ecco, è lasciata alle cose che invece sono secondo Dio, quelle che Dio ha stabilito come prioritarie, come assolutamente motivanti, ecco, come uniche necessarie. Ecco allora che Giuseppe, ecco, parte per l'Egitto. Dove oggi nel mondo cristiano una simile fede? Dov'è questa rinuncia? Questa rinuncia e questa prontezza a grandi sacrifici, questa prontezza che ci fa dire sì, anche in situazioni estreme, anche in situazioni di disagio, anche in situazioni in cui faremo certamente meno di fare certe cose, però il Signore ci chiama, quando ci chiama per esempio nel cammino di una malattia, quando ci chiama nel cammino di un lavoro che è difficile, magari pericoloso, che non vorremmo fare, fastidioso, un lavoro che ci coinvolge moltissimo, un lavoro che ci prende molte energie, ecco, pensiamo alle madri per i loro figli, ecco, qualsiasi sacrificio farebbero, però questo costa loro anche la salute, spesso e volentieri, anche la vita, pensiamo alle madri che pur di non rinunciare alla maternità rischiano la vita nel parto, ce ne sono state tante, mamme eroiche come Beretta Molla che muoiono di parto, no? Pur di dare la vita muoiono a se stesse. Quindi veramente un sacrificio eroico al di sopra delle loro possibilità umane. Ecco perché il Signore, ecco, chiede anche queste cose così grandi. Certo, ci vuole una fede grandissima, una fede martiriale, come si diceva una volta, no? Ecco, una fede del martire come quella di San Massimiliano Colli, pronto a dare la vita in cambio di uno che ne sentiva più bisogno in quel momento, un padre di famiglia. E dov'è oggi una simile fede? Anche oggi ce lo chiediamo, dov'è la simile fede? Ecco, spesso siamo sprovvisti di questa fede perché pensiamo al nostro benessere, pensiamo alle cose che possiamo fare. Una fede viva, umile, ferma e pratica, questa è quella che da noi richiede Gesù Cristo, questa ci insegna col suo esempio Giuseppe. Ma oh, quanti si confessano con la bocca di conoscere Dio e lo negano poi con i fatti, lo rinnegano perché non è facile servire Dio sempre. Spesso e volentieri si fa il proprio comodo e allora Dio passa in secondo piano, passa in cavalleria, come si dice. Non hanno che una fede languida, sonnacchiosa, cascante, simile a quei crepuscoli della sera che ci lasciano in forse se sia giorno oppure se sia notte. Ecco, una fede tenue, ecco, molto, pensiamo ai lapsi, no? Ecco, i lapsi che rinnegarono la fede quando furono perseguitati dalle autorità civili, dagli imperatori, volevano estorcere assolutamente un abiura, una rinuncia alla fede. E allora lì i cristiani si trovarono veramente nell'imbarazzo, nel dubbio, nell'angoscia di dire sì a Dio o sì allo Stato. Ecco, certi più fervorosi, quelli che hanno pregato di più, quelli che sono abituati alle rinunce, abituati a fare sacrifici per il Signore, allora sono pronti al martirio. Magari poi non sono stati neanche martirizzati come San Cipriano, però erano pronti a questo atto coraggioso ed eroico di fede, come i tre pastorelli, no? Li minacciarono, il sindaco di Uren li minacciò di gettarli nel pentolone d'olio bollente se non avessero rivelato i segreti della Madonna, della Vergine di Fatima. E loro erano prontissimi a morire, tutti e tre, tutti, assolutamente pronti. Non si può mettere in dubbio il comando di Maria. Non si può mettere in dubbio, è assoluto, più di qualsiasi altra autorità civile o anche ecclesiastica, no? Ecco, se ci fosse stato. Ecco quindi che cos'è l'obbedienza, ecco quindi che cos'è la virtù, ecco che cos'è prendere in carico le opere del Signore che pur contrastate devono essere portate a termine, ma i martiri non avrebbero più sofferto, no? Ecco, se tutto si può risolvere col dialogo. Se tutto si può risolvere mettendoci d'accordo, oppure nascondendosi, simulando, ecco, cose che non sono vere, no? Facendo finta, come dissero a San Ignazio di Antiochia, no? Non mi usate una benevolenza inopportuna. Ecco, quindi non fate che io finga di morire e poi non muoio, no? Oppure sia salvato per raccomandazione. Eleazzaro, il famoso sacerdote dell'Antico Testamento, dei tempi dei Maccabei, fu costretto a mangiare carne suine, che erano vietate dalla legge ebraica, no? Quelle che con la doppia unghia, ecco, le carni di questi animali non dovevano essere mangiate, erano vietate. Questa era una disposizione anche forse che aveva un contenuto igienico per quei luoghi così caldi. Ma Eleazaro dice: no, io non mi piego a questo sopruso delle autorità greche ellenistiche perché darei cattivo esempio a giovani. Gli avevano proposto di far finta di mangiare, no? Poi di sputarlo magari quando nessuno lo vedeva, così avrebbe soddisfatto sia la legge e sia il desiderio dei pagani che volevano corromperlo. Ma questa è una simulazione e quindi non va bene perché davanti ai giovani lui diceva: ma quale esempio do? No? E quindi andò prontamente a morire solo perché non si era sottomesso a questa legge di Antioco Epifane di mangiare la carne proibita. Abbiamo una fede languida, dobbiamo riconoscere, anche questo è un peccato. Se non è scossa, se non è messa alla prova, che fede è? Cascante, simile ai crepuscoli della sera che ci lasciano in forse se sia giorno o se sia notte. Una fede sterile e contraddetta dalle opere, o col terrore d'un'anima nella vicinanza del Dio in tribunale. Se con tal fede si trovi, dobbiamo rinvigorire, no? L'Apocalisse, no? È piena di esortazioni, gli angeli, sette angeli delle sette chiese sono i vescovi, no? Ti si crede vivo, invece sei morto, sei un cieco, l'angelo di Laodicea, no? Mettiti col lirio negli occhi per vedere, ecco, e allora ecco potrai vivere una vita migliore, ma adesso sei cieco, povero, nudo, gli dice tutti i difetti, quelli di una vita che non è cristiana, sembra cristiana, no? Ti si crede vivo e invece sei morto. lo dice il Signore all'angelo di Laodicea, ti si crede vivo, sempre vivo, fai tutte le cose esternamente, però nel tuo cuore non c'è più la fede. Quindi qual terrore, pensiamo all'eternità, vedete il consiglio, sembra proprio il consiglio dei santi maestri, monaci, benedettini e certossini, no? Memento mori, ricordati che deve morire, sei vicino al giudizio. Ecco, come facciamo a presentarci al tribunale di Dio con questa fede languida? Qual protezione potrà essa ripromettersi in morte da San Giuseppe? San Giuseppe è stato attivo, è stato pronto, verace, non ha conosciuto indugio nel prendere il bambino e sua moglie, portarlo in Egitto, fuggire in fretta e furia con tutto il disagio possibile, non sapendo la strada, non sapendo la lingua, non sapendo in quale ricovero dimorare. Però l'ha fatto, si è fidato del Signore ed è partito per l'Egitto, li ha trovato. Ecco, poi il Signore ti aiuta, se tu ti affidi al Signore, nessuno avrebbe mai fatto niente nella vita, no? E Marco Polo non sarebbe partito per la Cina, e Cristoforo Colombo non sarebbe partito per le Americhe, che lui chiamava Indie. Ecco, e San Francesco Saverio non sarebbe partito per il Giappone addirittura, no? San Massimiliano Kolbe pure non sarebbe partito per il Giappone. Certo, gli ostacoli sono imprevedibili, imprevisti, sono anche grandi, sono anche grandissimi, però non dobbiamo disturbarci di questo. Dio è più grande di tutti gli ostacoli che possiamo incontrare. Qual protezione quindi si potrà ripromettere chi è timoroso, chi non è coraggioso, chi non investe la sua vita su Cristo? Quale protezione avrà da San Giuseppe? Nessuno. Alla vista degli esempi di sì valido protettore, ravviva la tua anima, la tua fede o anima devota, e fa sì che produca, ora che sei in tempo, frutti di vita eterna, frutti che valgano a consolare le tue agonie nel punto della tua morte. Ecco, non l'esina, ecco la verità. Questo odore, ci sarà l'agonia, ci sarà la morte, ci sarà il momento in cui ti dovrai incontrare con Gesù Cristo. E allora impegnati, perché quest'ora è vicina, quest'ora tu non la conosci, ma ci sarà quest'ora, e ci sarà quando meno te lo aspetti. Devi essere sempre pronto, devi essere sempre, ecco, attento, ecco, a questa verità, a questa realtà, e quindi donarti a Dio, ecco, sempre in modo da essere da Lui riconosciuto. Colloquio: o Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, io profondamente vi adoro con la fede più viva del mio cuore, ed ora per il punto della mia morte vi invoco, tutto credo fermissimamente quanto voi avete rivelato alla Santa Chiesa, e fate che io perseveri sempre fermo in questi miei sentimenti, che la mia fede sia da me eseguita con le opere, che questa sempre sia la mia guida e la mia scorta in tutte le mie azioni, finché venga il bel giorno della beata eternità. Amen. Ecco, quindi regolare tutte le azioni sulla fede, non sulla controfede, no, su quello che Dio ci chiede, non su quello che Dio non ci chiede, anzi ci proibisce addirittura. Sono delle azioni che sembrano neutre, però se ci fanno perdere tempo nel cammino verso Dio non sono più neutre, sono deleterie, sono dannose. Vanis perversis et alienis cogitationibus, ecco la preghiera di San Bonaventura: mondami dalle cose vane, perverse e anche strane, no? Perché vabbè, uno magari una battuta per far ridere, vabbè, al refettorio si può far ridere con fratelli alle volte nel dialogo, però che se diventa un sistema di vita questo, siamo un po' carenti, no? Vanis alienis et perversis cogitationibus, quindi ci dice San Bonaventura, no? Le vane, le strane e quelle perverse, ecco, di conversazione, ecco, dobbiamo eliminare questo. Ecco, vediamo l'esempio che ci porta questo santo autore. Già abbiamo detto altrove che col gran maestro di spirito, San Francesco di Sales, nessun'altra immagine teneva nel suo breviario al di fuori di quella di San Giuseppe. Egli, da sviscerato devoto, ne parla nei suoi libri e a San Giuseppe, come al suo unico protettore più amato, dona e dedica il trattato dell'amore di Dio e si vantava di essere tutto di San Giuseppe. Con l'atto di questa devozione, di cui aveva pienissima la bocca ed il cuore, ordinò che si irrigassero le nuove pianticelle dell'ordine da lui fondato per santo tutelare di quest'ordine San Francesco di Sales, invocò San Giuseppe e da lui in Annecy ne eresse il primo tempio. Ecco, fu il primo a costruire un tempio a San Giuseppe, questo non lo sapevo, vedete. Si impara sempre qualcosa. Ecco, la scuola di San Sulpizio a Parigi ha donato al mondo questo grande santo, dottore della Chiesa, che primo fece costruire una chiesa solo per San Giuseppe. Finalmente, bramoso di eternarvi l'affetto verso l'amabilissimo sposo, lasciò fra le altre direzioni alle vergini sue figliole novizie. Ecco. Che per guida e maestro pigliassero San Giuseppe le visitandine, no? Nel cammino in particolare della contemplazione, la quale è quell'alto colle d'incenso a cui sono invitate le spose del Salvatore. Le visitandine hanno la Madonna, perché la visitazione, ma la visitazione include l'opera di San Giuseppe. Perché la Madonna si deve affidare a San Giuseppe per questa grande opera dell'incarnazione e della redenzione di tutti gli uomini. Ave Maria con San Giuseppe, in questo tempo di Pasqua, cari fratelli di radio, buon consiglio, buon cammino e buona meditazione con lui.